Storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano presentano una produzione realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.
Ersilia Drei è la protagonista del dramma Vestire gli ignudi che Luigi Pirandello scrisse e portò in scena per la prima volta nel novembre del 1922 al Teatro Quirino di Roma. Già l'ambientazione, tutta giocata all'interno della stanza di una pensione romana, con una finestra che, se spalancata, porta i rumori della strada all'interno, se chiusa, rimanda attraverso i vetri opachi immagini deformate, introduce il tema della discrepanza fra le apparenze e la realtà, centrale alla poetica pirandelliana. Nel primo atto entriamo con Ersilia Drei nella camera di Ludovico Nota, un vecchio scrittore, pensionante della signora Onoria, petulante e diffidente padrona di casa. La natura dei loro rapporti non è chiara. Onoria pensa che lo scrittore abbia portato con sé una signorina di malaffare e per questo vorrebbe cacciarli entrambi. Ludovico Nota ci informa, invece, di aver raccolto la fanciulla all'uscita dall'ospedale e le promette un alloggio tutto loro dove rifugiarsi. Gli scambi fra i due, anziché chiarire l'ambiguità, la aumentano. Il vecchio scrittore si è invaghito di una giovane con la quale spera di sistemarsi? O Ersilia è davvero una donna perduta che spera di accasarsi a spese di un anziano sprovveduto? E perché lo scrittore continua a parlare di un articolo di giornale che avrebbe portato alla ribalta le vicende di Ersilia, tanto da farlo interessare a lei? Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questa è la seconda stagione di Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. Per secoli, le eroine della letteratura occidentale hanno avuto davanti a sé un'unica strada per raggiungere la gloria e l'immortalità: morire in scena, preferibilmente in maniera drammatica. Ho voluto immaginare per loro una sorte diversa e una possibilità di riscatto. In questo podcast, con l'aiuto dell'attrice Federica Fracassi, restituiremo loro una nuova e potente voce. Non sappiamo ancora nulla di Ersilia, che già lei si proietta in una dimensione letteraria. Ludovico le confessa che, leggendo l'articolo di giornale che la riguarda, ha provato una scossa interna, il germe di una novella, di un romanzo. Usa questa espressione in senso metaforico, ma Ersilia lo incalza. «Ne sarei tanto contenta, orgogliosa, tanto», gli dice, equivocando fin da subito la ragione dell'interesse di Ludovico Nota verso di lei. Al tempo stesso, Ersilia non riesce a frenare una sete di trasfigurazione della propria vita che nella parola scritta vorrebbe trovare forma e senso. Ludovico ha immaginato, a partire dai fatti riportati sul giornale, il lavoro come governante presso il console italiano Grotti a Smirne, la bambina che le era stata affidata e che si è buttata dal terrazzo, l'immediato licenziamento e il suo ritorno a Roma, dove scopre che il fidanzato che aveva chiesto la sua mano, un tenente della Marina, sta per sposarsi con un'altra. Quindi il tentativo di suicidio. Ma l'interesse dello scrittore per le sventure di Ersilia è tutto umano. Vorrebbe fare qualcosa per aiutarla, mentre Ersilia si preoccupa principalmente di corrispondere all'idea che lui si è formata di lei come vittima di un duplice sopruso, poiché le è stata attribuita la morte della bambina e poiché il fidanzato l'ha abbandonata. Quando Ersilia scopre che, dopo averla conosciuta, lo scrittore va componendo un'immagine diversa di lei, comincia a smarrirsi e a dare il primo segnale di un vero e proprio terrore del giudizio altrui. Gli dice: «Se non sono quella che hai immaginato, e non questa che hai davanti, con il suo luttuoso passato da dimenticare, chi sono? Questa è la domanda cruciale che inchioda Ersilia alla propria inconsistenza, alla dipendenza dal giudizio altrui, alla disistima per se stessa che le fa scuotere il capo e dichiarare: «Non ho potuto essere mai niente». Man mano che la conversazione fra Ludovico ed Ersilia procede, scopriamo altri episodi della sua caduta. Appena rimpatriata da Smirne, la notte prima del tentato suicidio, Ersilia si è data per strada al primo venuto, ridotta senza un soldo e in preda alla disperazione. Più dettagli squallidi si accumulano e più il desiderio di Ersilia di vederli redenti in una forma romanzesca cresce. Sentiamo dalla voce stessa della protagonista la preghiera che rivolge a Ludovico. «Ma sì, dei miei casi, della mia vita, io che non volli più viverla, io che ne soffrii fino alla disperazione. Scusa, ho diritto, mi pare, di vivere almeno nel racconto che tu ne farai, che sarà bello. O bello come quell'altro tuo romanzo che ho letto. Aspetta, com'è intitolato? Ah, L'esclusa, ecco L'esclusa». Mentre Pirandello si diverte a citare un proprio romanzo, dal quale lo scrittore Ludovico Nota prende subito le distanze, L'esclusa non è un romanzo mio, è di Pirandello, scrittore che io anzi non posso particolarmente soffrire. Ersilia vorrebbe a tutti i costi identificarsi con la Marta Ayala del romanzo, accusata ingiustamente di tradimento e poi riaccolta in seno alla propria famiglia, paradossalmente proprio dopo che, per davvero, ha avuto una relazione adulterina. Ma il destino di Ersilia, lungi dal sovrapporsi a quello dell'eroina letteraria, protagonista dell'esclusa, si rivela pieno di colpi di scena che peggiorano via via la sua situazione. Nella stanza irrompe il giornalista, autore del servizio, ad annunciare che il console, rientrato con la moglie da Smirne, è venuto in redazione, minacciando querela per le infamanti menzogne che lo hanno colpito. Poi sopraggiunge Franco La Spiga, il tenente di vascello, che dopo aver letto il medesimo articolo ha mandato a monte il matrimonio con la nuova fidanzata e ora supplica perdono da Ersilia, la quale sbianca, sviene e si contorce ogni volta che un frammento della sua vita chiede di essere verificato. Ersilia respinge la richiesta di Franco La Spiga, che per rimediare al torto fatto vorrebbe ora sposarla. Ersilia è irremovibile. Al passato non si può tornare e loro due sono persone diverse, ormai, rispetto a ciò che erano quando si incontrarono. In verità, l'opposizione di Ersilia, che aveva dichiarato al giornalista di aver tentato il suicidio per amore del tenente da cui era stata abbandonata, risulta incomprensibile a tutti, inclusi noi che assistiamo alla scena. Nell'atto secondo si scoprirà il perché. Il console Grotti accede alla stessa misera camera di pensione, divenuta ormai una sorta di prigione, dove Ersilia e le sue tristi vicende vengono esposte e dibattute. Dal loro dialogo astioso, sincopato e pieno di rivendicazioni, apprendiamo che dopo la partenza del tenente La Spiga, Grotti aveva sedotto a sua volta Ersilia. Ne era nata una passione carnale, malsana perché fondata su un'evidente asimmetria di età, di ruoli e di potere. Ersilia si era allontanata dalla bambina, proprio perché presa dall'abbraccio focoso del console, che ora l'accusa di averlo traviato e di aver distrutto la sua famiglia. La miseria di Ersilia parrebbe qui aver toccato il fondo, ma è con l'atto terzo che si consuma in tragedia. Franco La Spiga ritorna alla pensione e incontra la signora Onoria, alla quale racconta di aver appreso dalla moglie del console Grotti che Ersilia aveva una relazione carnale con il marito a sua insaputa. L'ingannato è dunque lui, non la ragazza che si è finta vittima agli occhi di tutti. Mentre il tenente e Onoria discutono dell'impostura e di come ancora una volta abbiano dovuto cambiare opinione su Ersilia, arrivano Ludovico Nota e il console Grotti. Così anche l'ultimo e strenuo difensore di Ersilia, l'anziano scrittore che l'aveva accolta e voleva salvarla, è costretto a rivedere la propria considerazione su quella fanciulla, che appare a tutti un abisso di perdizione e debolezza. Intanto però Ersilia è evasa dalla sfittica cameretta e quando rientra lo fa per annunciare la propria morte. Ha recuperato le rimanenti pasticche di veleno, quelle con cui aveva già tentato il suicidio. Le ha ingerite e ora comincia ad avvertire i sintomi di debolezza e di mancamento. Ma vuole fare la sua ultima dichiarazione. Non mentì per vivere, ma per morire. Infangata, priva di qualsiasi ruolo socialmente rispettabile, solo con la propria morte può ribadire a tutti la propria fragilità e cancellare la propria ignominia di donna sfruttata, di seduttrice fallita, di traditrice per disperazione. Ma noi ci domandiamo se Ersilia, capace di muovere ai suoi piedi tre uomini, non fosse anche in grado di cambiare in positivo la propria sorte.
I vestiti sono sempre stati la mia passione. Da piccina, quando mi portavano in chiesa per la messa della domenica o a certe funzioni solenni, spiavo le signore che indossavano pizzi e merletti. Quelli chiari che facevano intravedere pelli fresche e giovani, quelli scuri che distinguevano l'età, il lutto, la vedovanza, e non erano i miei occhi meno affascinanti. Mi parevano ombreggiare vite intense e indicare un ruolo nella società che richiedeva rispetto. Sedevamo negli ultimi banchi io e mia madre, avvolte nella modestia di panni ricavati da stoffe già usate e rivoltate finché non mostravano i buchi. La povertà ci fasciava. Era quella il nostro vestito. C'era decoro in noi, ma niente più di questo. La fame e il bisogno si mostravano con i polsini logori, le suole delle scarpe scollate e i tacchi consumati. Presto dovetti trovarmi un lavoro decoroso, si intende, per una signorina che aveva una modesta istruzione e non poteva permettersi di essere ambiziosa. Quando le suore che mi avevano educato mi dissero che avrei fatto la governante di un console, ebbi un sussulto, che fosse la mia occasione. Certo, come tutte le ragazze avrei voluto fidanzarmi e sposarmi, ma senza una dote, con questi chiari di luna, chi vuoi che ti prenda? Ripeteva mia madre. E una curva amara si disegnava sulle sue labbra. Così partì per quella meta tanto lontana che avevo dovuto cercarla sul mio vecchio atlante scolastico. Smirne, città antichissima sulla costa turca, affacciata sul mare Egeo. La villetta del console mi accolse nel quartiere residenziale delle ambasciate, fra cespugli di mirra odorose e gelsomini. Mi parve già un lusso, ma rimase l'unico. Avevo sognato che in una casa prestigiosa mi fornissero abiti nuovi, scarpe col tacco intero e non smangiato come quello che rendeva ondeggiante la mia andatura. Invece mi diedero un grembiule grigio, troppo pesante per il clima caldo, e quello fu tutto. La sera lo lavavo e lo appendevo ad asciugare in terrazza, affinché fosse pronto all'indomani all'alba quando mi sarei svegliata. Avrei preparato la colazione per la bambina e stirato i suoi vestiti, badando a non fare rumore. In quella casa c'era il divieto assoluto di parlare ad alta voce. Perfino le canzoni alla bambina dovevo cantarle piano, quasi in sordina, perché la madre, che di rado usciva dalla sua stanza, soffriva di emicranie terribili. Altro che balli e ricevimenti, falpalà e ventagli. Nella casa del console regnava un silenzio secco, che il frinire continuo delle cicale da fuori rendeva ancora più ossessivo. Non veniva quasi mai nessuno in visita. Il medico una volta alla settimana per i controlli alla signora e qualche ufficiale o impiegato del ministero con il quale il console si chiudeva in studio a fumare sigari. Per il resto non si facevano cene, non si ricevevano ospiti con altri bambini con i quali la povera Mimmetta avrebbe potuto intrattenersi.
Solo me aveva come compagna di giochi e a volte si stancava senza saperlo. Prendeva un'aria malinconica e sparpagliava le bambole a terra, guardava verso la porta aspettando che arrivasse chissà chi, una novità. La madre in salute, forse. Ma niente. Erano rare le occasioni per uscire. Una volta il console ci portò alla marina, dove sfilava, scesa da una nave, una certa delegazione di militari italiani. In quell'occasione la signora venne con noi, pallida, con un gran cappello a fiori per ripararsi dal sole e gli occhi strizzati di chi non si lascia sfuggire nulla. Comprarono un gelato a Mimmetta e si vergognarono del mio grembiule grigio, dei miei tacchi consunti. Il console mi guardava come se mi vedesse per la prima volta. Più tardi mi mandarono con la cuoca, una turca che parlava italiano, a comprare un vestitino decente. Così si espresse la signora. Comprai un abito azzurro e un paio di scarpe nuove. Quella sera il tenente di vascello, Franco La Spiga, venne a cena. Fui invitata per il caffè, dopo che avevo messo a dormire Mimmetta. Forse fu il liquore dopo il caffè, forse fu il sentimento dell'attenzione su di me. Sentivo un calore piacevole correre lungo le braccia e non mi parve che ci fosse nulla di strano quando il tenente mi invitò per una passeggiata la sera successiva. Aveva un bel modo di parlare. Mi piaceva. Dopo qualche giorno il console mi raggiunse nella stanza dei giochi per dirmi che Franco La Spiga aveva chiesto la mia mano. Il resto lo sapete. Si finisce sempre per desiderare ciò che qualcun altro desidera. E così il console prese a farmi moine e gentilezze che poi diventarono carezze più insistenti. Divenni la sua amante, mio malgrado. Forse provando un piacere oscuro come di rivalsa. Il tenente era lontano, io ero di nuovo sola. L'abitino azzurro appeso nell'armadio. E poi accadde la disgrazia, ma anche questo lo sapete. Mimmetta lanciò un urlo mentre io mi liberavo dall'abbraccio del console ed era già tardi, troppo tardi. Ripartii per Roma con addosso il vestito azzurro e le scarpe nuove. Nient'altro se non pochi stracci nella mia valigia. Non potevo tornare da mia madre, non potevo tornare dalle suore. L'abitino decente non mi aveva resa una persona più rispettata. Anzi, aveva suscitato appetiti e avrebbe continuato a farlo. Perché cos'ero? Se non una ragazza da prendere quando uno ha voglia e da lasciare perché senza alcuna convenienza. Mi diedi al primo che passava, in un giardinetto di Roma, per raccimolare i soldi, pagare l'albergo e comprare il veleno con cui avrei messo fine alle mie disgrazie. Ma mi soccorsero e mi salvarono. Persi la mia occasione. Il vestitino decente mi perseguitava. Recitai la parte della sedotta abbandonata. Poi ci fu il giornalista che scrisse quel pezzo e tutti vennero a sapere. Si impietosirono. Avevo un futuro nella menzogna. Quell'anziano scrittore venne a prendermi all'ospedale, voleva salvarmi. Ci credete? Io non gli credetti nemmeno un istante per come mi guardava, per come mi diceva che era una bella ragazza, per come aveva già architettato che saremmo andati a vivere insieme con un vecchio io, una mantenuta.
Ersilia.
Poi arrivarono gli altri, Franco,
Ersilia,
il console,
Ersilia,
tutti a supplicare,
Ersilia,
minacciare,
Ersilia,
blandire, a volere ancora
Ersilia,
un pezzo per sé,
Ersilia,
non importa quale,
Ersilia,
che io fossi derelitta, suicida
Ersilia,
o traditrice,
Ersilia,
vittima o canaglia.
Ersilia,
ognuno mi rimodellava Ersilia, a suo piacimento,
Ersilia,
ognuno aveva la sua Ersilia.
Ersilia.
E io non ero nessuna di loro. Fu Onoria, pettegola ma lucida nel vedere i miei casi, a dirmi: figlia mia, con tutti questi uomini ai tuoi piedi, non è proprio il caso di abbattersi. Allora chiesi di poter rimanere da sola, senza tutto quell'andirivieni di uomini e di voci dalla strada. Già, la strada. Non volevo finire braccata dalle voglie degli uomini e dall'infamia. Ma anche il suicidio, che mi era parso fino ad allora l'unico modo per essere qualcosa, l'unico mezzo con cui pulire la mia vergogna, adesso mi mostrava tutto il suo squallore. Avrebbero pianto un cadavere di cui non sapevano nulla. Mi avrebbero presto dimenticata. la mia tomba sarebbe stata spoglia senza fiori. Perché allora punirmi ancora una volta? E di quale colpa poi? D'essere nata povera? D'aver ceduto alla carne, come tutti, come tutte? Non era stata forse la moglie del console, che già temeva le brame del marito su di me a favorire il fidanzamento presto rinnegato dal tenente? E non era stato il console ad approfittare di quella situazione che lui stesso aveva creato? E non era stato Ludovico Nota a favoleggiare di una vita insieme? Di un quartierino nuovo da affittare affinché potessi vivere con lui? Ma a quale titolo? Ebbene sì, erano stati loro a degradarmi fino a farmi sparire. E loro avrebbe dovuto essere la vergogna, non mia. Feci un piano e chiesi l'aiuto di Onoria per realizzarlo. Che andasse a chiamarli tutti e tre. Avevo qualcosa di importante da dire. Poi mi svestii. Misi l'abitino decente su una sedia, al centro della stanza, con le scarpe nuove ai suoi piedi. Mi tolsi anche la biancheria e attesi che arrivassero. Non potete immaginare quello che vidi sulle loro facce quando entrarono e mi scorsero nuda, come mia madre mi aveva fatta. Guardavano l'insieme e le singole parti. Il petto, le gambe, la schiena, le braccia, le natiche, i piedi. Tutto esposto. Rimasi nuda in silenzio, perché quello che avevo da dire non aveva bisogno di parole. La verità può essere solo nuda, come lo ero io, e adesso non avrebbero più potuto coprirmi con alcun velo.
Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questo era Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. A dar loro nuova voce è stata con me Federica Fracassi. In questo episodio vi abbiamo raccontato la storia di Ersilia Drei. Nel prossimo vi racconteremo quella di Albertine.
Una produzione storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano, realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.